Romani capitolo 5, abbiamo quasi concluso questo studio. E spero per voi è stato bello, per me è stato bello a studiarlo, a preparare questo studio. Voglio chiedervi di continuare a pregare per il locale. Abbiamo trovato un'altra proprietà. Sì, da quando Costa Mesa ha dato l'ok per il prestito, mi sembra che cadano dal cielo capannoni locali. Comunque è molto bello, è un capannone nuovo. È una proprietà tutto suo, diciamo è un edificio per sé, con terreno intorno. E più o meno il prezzo è uguale a qua, quindi nella zona industriale di Montebelluna. No, nella zona industriale dove c'è Bauer, quella zona lì. Quindi anche questo mettiamo davanti al Signore, come Lui guiderà ogni cosa. Comunque è molto più bello di qua, devo dirlo. Sì, anche sembrerebbe che si potrebbe sviluppare su due piani, quindi alla fine magari sarebbe anche 600-700 metri quadri di capannone. Comunque, preghiamo quello che vorrà il Signore. Una brutta notizia, però per i figli di Dio non c'è brutta notizia, no? Perché ogni cosa coopera per il bene di coloro che amano il Signore. Questa mamma che doveva dare in adozione il bambino a Marco e Renata ha cambiato idea, quindi sì, lei ha partorito il giorno che loro sono arrivati, giovedì o venerdì scorso, e non si è fatto sentire, lei ha portato il bambino a casa con sé, e quindi Marco e Renata torneranno il giorno 17 di agosto, quindi vogliamo tenerle in preghiera. Sicuramente è stata una grande delusione per loro, però Mark sembra che hanno preso, cioè lui ha detto io e Renato confidiamo nella bontà di Dio, e se non è alla fine è stato il suo piano, ci sarà un piano, e noi crediamo fermamente questo. Noi pregheremo ancora, no? Noi insisteremo in preghiera, in digiuno, finché loro avranno un bambino. Siete d'accordo? Amen. Vogliamo leggere dal versetto 6 in capitolo 5 di Primo Giovanni, fino al versetto 13. Questo è colui che è venuto con l'acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con acqua e col sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelle che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. E questi tre sono uno. Tre ancora sono quelle che rendono testimonianza sulla terra, lo spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono d'accordo come uno. Se noi accettiamo la testimonianza dei uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Vogliamo pregare. Signore, questa sera come chiesa, come famiglia, vogliamo presentarti anche Marco e Renato in questo momento. Padre, li vogliamo bene, li amiamo, sono cari ai nostri cuori, Signore, vogliamo benedirli dall'Italia, Signore. Signore, che Tu possa rafforzare i loro cuori, che loro possano essere incoraggiati in Te, Signore, che loro saranno immersi, Signore, nel Tuo amore, nella Tua pace, nella Tua gioia. Signore, battezzili con lo Spirito Santo in questo momento, Padre, che possano veramente essere traboccanti, Signore, del Tuo Spirito, Padre, che loro possano tornare qui, Signore, con nuove forze, nuovo zelo, e preghiamo, Signore, che anche Renata possa rimanere incinta, Signore. Tu sei il Dio che ha creato l'universo, Signore, Tu puoi aprire e chiudere il grembo, e noi Ti chiediamo, Padre, apri il grembo di lei, che loro possano avere anche i figli loro, Padre, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi mercoledì scorso abbiamo parlato della nostra fede che vince il mondo, la fede che abbiamo nell'opera compiuta di Gesù Cristo, e poi Giovanni in questa mezza sezione di questo capitolo 5 parla di questa testimonianza dell'acqua, del sangue, dello spirito, del Padre, della parola. Avete già letto questi versetti? No? Pochi? Non è molto chiaro cosa vuol dire, no? È chiaro? Non è molto chiaro. Non sono versetti molto facili da capire. Infatti ci sono varie opinioni cosa vuol dire questo. E quindi io vi dirò tutte le opinioni che esistono nel mondo evangelico e decidete voi. Secondo me ci sono tre interpretazione, diciamo, di questo versetto, di questi primi versetti, e secondo me forse tutti hanno ragione, tutti e tre interpretazioni. Questo è colui che è venuto con l'acqua e col sangue, cioè Gesù Cristo, quindi sta parlando di Gesù, che lui è venuto con acqua e con sangue. Allora, alcuni dicono che parla del fatto che sapete che quando nasce un bambino, anche voi dite, no? Sono? Cosa dicono quando nasce un bambino? Sono rotte le acque, no? E alcuni dicono, parla del fatto perché come ricordate, questa lettera è stata scritta contro l'eresia dei gnostici, che hanno dichiarato c'erano due rami di gnostici. Alcuni dicevano che Gesù veramente non era mai venuto veramente in carne, che era solo tipo un fantasma, no? Sembrava un uomo, ma non era. Un altro rame dei gnostici insegnava che al battesimo di Gesù, quando è sceso lo Spirito Santo di Lui, lo Spirito del Cristo è sceso su di Lui, e poi alla sua morte, cioè prima di morire in croce, lo Spirito del Cristo è dipartito, è andato via. E quindi alcuni interpretano questo versetto che Giovanni sta dicendo che guarda che Gesù non era un fantasma, ma Lui è nato da donna, sono rotte le acque, e Lui è nato dall'acqua, come tutti quanti noi. E poi il sangue parla della morte di Cristo, che Lui ha versato il suo sangue in croce. Alcuni interpretano che quando parla dell'acqua, parla del battesimo di Gesù, no? Quando Lui era battezzato, nel Vangelo di Matteo capitolo 3, no? È stato battezzato da Giovanni Battista, quindi Lui è venuto. In un certo senso Gesù si è presentato sulla scena mondiale al battesimo. E alcuni capiscono questo versetto che colui che è venuto con l'acqua è il battesimo di Gesù, che Gesù si era battezzato in acqua, quindi lui si è presentato al mondo, in questo mondo, modo, e poi è morto in croce e ha versato il suo sangue. La terza modo di vedere questo è Si trova nel Vangelo di Giovanni, girate lì in capitolo 19. Questa è la crocifissione di Gesù. In 19, versetto 32. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. E alcuni dicono che Giovanni parla proprio di questo fatto. Io sarei propenso di credere questa interpretazione, però secondo me tutti e tre hanno un po' di verità, no? Che Gesù è nato come noi, con il rompere delle acque, lui è anche venuto nel mondo, cioè è stato presentato al mondo attraverso il battesimo. Ma è interessante che qui nel Vangelo di Giovanni, sapete che Giovanni era l'unico apostolo rimasto lì a vedere la morte di Gesù. Infatti, in versetto 26, sempre di questo capitolo, Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, chi era il discepolo che egli amava? Era Giovanni. Disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo accolse in casa sua. Quindi, come questa eresia dei gnostici diceva che Gesù veramente non era venuto in carne e sangue, e come anche ancora oggi i musulmani dicono che Gesù non è stato crocifisso in croce, voi sapete questo? Loro credono che è stato un altro uomo, che Gesù è stato rapito in cielo. Ma secondo me in primo Giovanni sta dicendo ai suoi ascoltatori: guarda che io ero lì ai piedi della croce e io ho visto i soldati inficcare quella lancia nel fianco del mio Signore e ho visto acqua e sangue uscire dal suo corpo. E non era un fantasma, non era un impostore, era Gesù Cristo, il Re della vita. E io ho visto con i miei occhi. E infatti in versetto 35, dopo che i soldati hanno trafisso il costato di Gesù con la lancia, in versetto 35 Giovanni dichiara: e colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace. Ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Notate la somiglianza di linguaggio fra primo Giovanni 5 e questo. Cosa dice? Ho scritto queste cose affinché voi crediate. Vedi che è quasi versetti parallela. E quindi io sarei propenso di prendere questa terza interpretazione, che Giovanni qui dice: guarda, io ero presente alla morte di Gesù, ho visto con i miei occhi il Signore morire e dopo anche risuscitare. Quindi anche l'acqua e il sangue erano testimonianze che veramente Gesù è venuto qui sulla terra e morto per i nostri peccati. Poi in versetto 7 dice: ci sono anche altre testimoni, poiché tre sono quelle che rendono testimonianze nel cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito, e questi tre sono uno. Chi ha la Nuova Riveduta non ha questo versetto nella Bibbia? Qualcuno ha la Nuova Riveduta? Non c'è quel versetto. In alcuni manoscritti non c'è questo versetto, quindi in quella versione lì hanno lasciato fuori, ma io credo che c'è perché è qui. In alcuni è lì, è biblico il versetto, e anche i primi padri della Chiesa citano questo versetto nelle loro scritte. Quindi quelli dopo gli apostoli, sai, Gerome e altri, loro citano questo versetto come scrittura. Quindi io credo che è parte della parola di Dio. I testimoni di Geova non piacciono questo versetto perché chiaramente la Trinità è molto chiara, no? Il Padre, la Parola e lo Spirito, e questi tre sono uno, la Trinità. Non so se avete notato, ma c'è una cosa un po' diversa qui. Dice il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. Non dice il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sapete perché? Secondo me è perché Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto: io non darò testimonianza di me stesso. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 31, girate lì un secondo. Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 31. Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Voi avete mandato a interrogare Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Egli era una lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelli che testimoniano di me. Vedete l'integrità, cioè il filo unico nella parola di Dio. Non c'è mai una contraddizione. Gesù ha detto: io non renderò testimonianza di me stesso. E io credo per questo Giovanni è stato guidato dallo Spirito Santo di dire: il Padre, la Parola e lo Spirito Santo rendono testimonianza di Gesù Cristo. Anche nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 27, dopo la resurrezione di Gesù, quando lui camminava con i due discepoli verso Emmaus, ho pronunciato bene? Emmaus? Voi conoscete la storia, no? Loro hanno raccontato, lui ha detto: perché siete tristi? Ah, ma tu sei straniero, non lo sai che hanno ucciso colui che noi credevamo che era il Messia? Cioè, avevano dimenticato tutto quello che Gesù ha detto: io sarò ucciso, il terzo giorno risusciterò. Come noi, no? Siamo duri e subito scordiamo la parola del Signore. In versetto 25 il Signore riprende questi due discepoli. Allora egli disse a loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Così si evangelizza la gente, con la parola di Dio. Gesù da Mosè, quindi Mosè cosa ha scritto? I primi cinque libri della Bibbia. Quindi da Genesi il Signore ha fatto un studio biblico a questi due discepoli. Da Genesi, sapete quanti versetti si parlano di Gesù nel Vecchio Testamento? Erano lì tanto tempo. E Gesù da Genesi fino a Malachia: vedi, quello il profeta ha parlato di me, questo ha parlato, questo ha profetizzato la mia morte, Daniele, tac tac tac, tutta la mia vita è stata secondo la parola di Dio, è già stato predetto, quindi potete fidare. E quindi la parola di Dio che rende testimonianza di Gesù in tutta la sua complessità. C'è solo un tema della parola di Dio: Gesù Cristo il Messia, dall'inizio alla fine. Lui è la tema, il tema. Tornando in primo Giovanni, tre ancora sono quelle che rendono testimonianza sulla terra: lo spirito, l'acqua, il sangue. Questi tre sono d'accordo come uno. Se noi accettiamo la testimonianza dei uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato circa il suo figlio. Quindi Giovanni sta dicendo anche noi questa sera, cioè voi credete la testimonianza di uomini? Giovanni dice, ma non sempre. Però voi quando guardate il telegiornale dicono una cosa, tu lo credi? Io direi che quasi quasi ciecamente crediamo tutto, no? No? Non siete d'accordo? Tante volte, io ho sentito sul telegiornale, ho detto così, gli americani sono così e così. Non lo so. Se tu hai sentito sarà vero. Sicuramente nella media ci sono tante bugie, tante fesserie che dicono. Però la nostra tendenza, no, è di credere quello che gli uomini ci dicono. In un tribunale in America, non so come in Italia, ma per la testimonianza di due persone, una persona va in galera. No? Se io e Silvana diciamo, noi abbiamo visto Andrea rubare da quel negozio, loro mettono manette, anche se noi tutti e due, magari l'abbiamo fatto noi. Però io l'ho visto, anche io l'ho visto, scappare con la macchina. E Giovanni dice, se voi credete la testimonianza di uomini, quanti di più dovreste credere la testimonianza di Dio, che Dio ha dato riguardo al suo figlio? No? Quando stavo studiando questo, pensavo al fatto che noi ogni giorno, no, poniamo fede, ma grande fede, in altri esseri umani, no? Tu vai dal dottore e lui dice, prendi questo medicinale, magari ti prescrive veleno, no? Ma perché il dottore ha fiducia. Sull'autostrada voi italiani dimostrate una grande fede, no? Io odio il fatto che quando cammino sull'autostrada c'è uno un metro indietro la mia macchina, no? A 130 all'ora, o 140, no? È uno dei vostri difetti, veramente, come italiani, guida, siete pericolosissimi, magari voi, non voi presente, ma come popolo... È una cosa allucinante, allucinante. Però se tu pensi un po', no? Adesso tanti fratelli vanno in vacanza, alcuni mi hanno confessato che guidano anche a 180, e ho detto, ma fortuna la mia macchina non va così veloce, quindi 140 massimo la mia, forse da strapiombo va più veloce di 140 la mia macchina. Però pensate un attimo, no? Tu vai sull'autostrada, tu segui una persona, diciamo a 130. 130 è molto veloce. Tu sei un metro, magari due metri indietro di lui, un sconosciuto. Tu non sai neanche chi è in quella macchina, magari un pazzo, un fuori di testa che in quel momento sta meditando, no? Magari schiaccio i freni, o mi sbatto contro il muro. Noi ogni giorno mettiamo una grossa fede. Io no, perché io cerco di tenere la distanza. A me non mi piace seguire così vicino la gente, perché io non ho una grande fede in quella gente. Però vedo che tu metti fede in una persona sconosciuta, una grande fede, metti a repaio anche la vita dei tuoi figli. Però poi non vogliamo credere a Dio, le sue promesse. E Giovanni ci dice anche: voi credete alla testimonianza di uomini, voi mettete fede nei uomini, quanto di più dovete mettere fede in Dio? Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il suo Figlio. Nel giorno di giudizio i uomini saranno giudicati per questo, non perché erano bravi, più bravi del vicino di casa o meno bravi, ma saranno giudicati per quello che loro hanno fatto con Gesù Cristo. Chi non crede in Gesù dice che Dio è un bugiardo, perché Dio ha reso testimonianza. In Romani dice che Dio ha reso testimonianza nella natura che Lui esiste, che ha dato segni ai uomini della sua eterna potenza, in modo che nessuno ha una scusa, nessun uomo ha una scusa davanti a Dio. E Dio ha dato questa testimonianza riguardo al suo Figlio, e il giudizio, chi entrerà nella vita eterna e chi non entrerà, è proprio fondato su questa questione: se hanno posto fede in Cristo o no. Se hanno loro del cuore dichiarato: Dio, tu sei verace, la testimonianza che hai reso riguardo a tuo Figlio è vero e io ci credo. Ora hanno detto: Dio, tu sei un bugiardo e io non credo la testimonianza che tu hai reso al tuo Figlio. Io credo la testimonianza di Buddha o di qualcun altro. E questo sarà la condanna. Quella che noi abbiamo fatto con il Figlio di Dio. E in versetto 11 e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. E questo è, come voi sicuramente sapete, è uno dei miei versetti preferiti in tutta la parola di Dio. Io credo che il Signore mi ha dato questi versetti come punto di evangelizzazione qui per gli italiani, perché io cerco ogni settimana di evangelizzare qualcuno, no? Nei miei giri cerco sempre di parlare, dare qualche parola per il Signore quando è possibile. E io ho visto che tante persone, loro pensano che tu li vuoi far convertire, no? Alla tua religione. Avete mai avuto questa reazione? Ah, ma la vostra religione, quale differenza è? Ma noi non abbiamo una religione, noi abbiamo una persona. Noi non predichiamo una religione, ma predichiamo una persona. La religione, ci sono tante religioni nel mondo. Io direi che c'è anche la religione evangelica. Ma non è la religione evangelica che salva, è il Figlio di Dio. E io credo che anche voi, nella vostra evangelizzazione, se voi userete questi versetti, io ho visto personalmente tantissime volte, quando tu fai leggere questi versetti a una persona, smonta tanti di quei, no? Tanti di quei pregiudizi. E tante volte ho fatto leggere alle persone questo versetto e ho detto: guardi, io non voglio farti convertire, diventare evangelico, diventare protestante. Io voglio che tu hai il figlio di Dio nella tua vita. E poi se tu deciderai a venire alla nostra chiesa, bene. Ma tu devi convertirti al figlio di Dio. E tante volte anche noi come evangelici, secondo me, perdiamo tanto di quel tempo, no? A litigare. Io ho visto certi fratelli, il loro modo di evangelizzare è solo litigare, no? Vincere un dibattito. Quando erano alla tenda c'erano alcuni fratelli proprio contenziosi, no? C'erano, magari parlavano con una persona che... magari dicevo qualcosa nella sua ignoranza che non era biblico, no? E no, quello non è biblico! Cioè, proprio gli saliva addosso, non so se avete mai visto questo, no? Ah, no, ho sbagliato, ma questo... E quella persona, sai... da noi! E queste cose non dovrebbero essere così. Non dobbiamo vincere un dibattito. Noi dobbiamo portare le persone al Cristo. Perché tu puoi vincere il dibattito e mandare un'anima all'inferno, no? E che tu vai via con la persona e dici, mamma mia, come sono arroganti gli evangelici. Come sono contenziosi. Io ho detto solo una piccola cosa e quello mi è saltato addosso. E tu vedrai che nell'evangelizzazione le persone cercano sempre le scuse, no? Io sono cattolico, io sono protestante, io sono buddista, io sono musulmano. E io li porto qui e dico, ma tu hai il figlio di Dio? Perché Dio non ti chiederà nel giorno di giudizio, sei cattolico? Nel giorno di giudizio non dirà, sei evangelico? Dio ci chiederà, cosa hai fatto con mio figlio? L'hai ricevuto, l'hai accolto, l'hai creduto in quello che Lui ha fatto per te, perché ha dato la sua vita per te. E io ho visto nell'evangelizzare che questo versetto smonta tutti questi, no? Eviti tante di quei ore di parlare, ma quello non è secondo la Bibbia, è questo, è Maria, è Padre Pio, no? Si può perdere tanto tempo. È meglio arrivare al dunque, no? Portarli qua e dire, se lei potrebbe leggere questo, cosa dice? Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi io gli chiedo poi, lei ha la vita eterna? Lei ha la certezza che in questo momento se dovesse morire avrebbe la vita eterna? Che i suoi peccati sono perdonati, che Dio lo accoglierà nel suo paradiso. E ho visto che la maggior parte delle persone non possono dire sì. E allora io dico, vedi che non hai la vita. Non hai la vita eterna. Dio vuole che tu hai la vita eterna. Vuoi averlo? Possiamo pregare in questo momento. Il Signore vuole entrare nella tua vita. No? Poi quando si convertono al Signore, il Signore, no? Tutte quelle ragnatelle e cose. Tante volte noi vogliamo pulire il pesce che ancora non è dentro la barca, no? Voi sapete, abbiamo avuto questi problemi nel passato che una ragazza, qualcuno ha strappato le sue sigarette, no? Noi non vogliamo riformare la carne della gente, farli religiosi. Vogliamo che loro nascano di nuovo per lo Spirito Santo. E poi lo Spirito Santo farà quell'opera. La parola di Dio farà quell'opera nella loro vita. Dobbiamo essere pazienti con le persone, come Dio è stato paziente con noi. E in versetto 13, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché potete sperare che avete la vita eterna. Ah, sappiate, ho sbagliato. Giovanni fa una dichiarazione molto radicale qui, che voi sappiate, che a voi avete la certezza della vita eterna. Oggi, questa sera, a Montebelluna, durante lo studio biblico di mercoledì, che tu puoi uscire da quel capannone e dire: io ho la vita eterna, non perché sono religioso e bravo, ma perché Gesù mi ha perdonato, mi ha purificato da ogni peccato. E Giovanni, povero Giovanni l'Apostolo, al Concilio di Trento è stato scomunicato, no? Nel Concilio di Trento, uno delle anatema che hanno fatto, anatema sia qualunque che dichiara di possedere la vita eterna. Voi conoscete il Concilio di Trento cos'è, no? La Chiesa Cattolica ha detto che anatema, quindi vuol dire maledetto nell'inferno, o maledetto dalla presenza di Dio, chiunque dichiara di avere la certezza della vita eterna. E si vede che hanno fatto questa proclamazione perché sono ignorante della parola di Dio. Perché l'Apostolo Giovanni, che hanno fatto pure una chiesa a Roma, no? San Giovanni Laterizia? Laterano, perdonatemi. Cioè, il discepolo che Gesù amava ha scritto il Vangelo di Giovanni, ha scritto questi tre epistole, ha scritto Apocalisse. Questo uomo, questo santo uomo di Dio, anatema. Perché lui ha dichiarato: ho scritto queste cose affinché voi sappiate che avete la vita eterna. E quindi con le persone nuove lasciamo perdere tutti quello o quell'altro. Arriviamo al dunque. Tu hai la vita eterna, tu hai la certezza. Puoi averlo. E non è convertendoti alla Chiesa Calvary Chapel, alla Chiesa Evangelica. E accogliendo il Figlio di Dio nella tua vita, tu avrai la vita eterna. Saprai che Dio ti ha perdonato. E anche qui uno, vediamo, la parola di Dio è scritta per un motivo. No? Ogni passo della parola di Dio ha un scopo nella tua vita. C'è un motivo per il quale Dio lo ha messo là. E anche questo Giovanni dice: ho scritto queste cose che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna. Quindi la prima motivazione che lui ha scritto, che noi abbiamo la certezza della vita eterna, che i nostri peccati sono perdonati. E il secondo, affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Quindi due motivi per il quale è stato scritto. Che potete conoscere che avete la vita eterna e che potete continuare a credere. È inteso che uno può non continuare a credere, no? Perché se uno, lui dice: ho scritto in modo che continuate a credere, vuol dire che uno può non continuare a credere. Ma noi vogliamo continuare a credere, amen. Fino alla fine. In versetto 14, questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E quindi mercoledì prossimo parleremo di questo. La certezza delle nostre preghiere, se sono secondo la volontà di Dio.